Laser.
Ero presente quando a Berlino, nella primavera del 1947, dentro l'edificio della Telefunken, confiscato dagli americani, venne trovato il verbale della conferenza di Wannsee. Era in mezzo ad un'enorme pila di carte. Ricordo molto bene l'orribile colore rosa della cartelletta con la scritta a mano «Soluzione finale della questione ebraica». E ricordo anche che c'erano delle sottolineature in verde. Solo il ministro degli esteri nazista Joachim von Ribbentrop usava una matita verde e dunque mi allarmai. Chiamai subito al telefono il procuratore Robert Kempner a Norimberga e gli dissi che era stato trovato un documento importante. Mi chiese di prendere il primo volo possibile e di portargli il documento.
Fu solo nel 1947 che poté cominciare davvero la ricostruzione di quanto avvenne in una signorile villa berlinese il 20 gennaio 1942 e che è passato alla storia come conferenza di Wannsee. La testimonianza che abbiamo appena ascoltato è di Betty Richardson Knut, traduttrice e assistente del procuratore Robert Kempner, allora impegnato nella preparazione della seconda serie dei processi di Norimberga. Gli alleati avevano trovato già in precedenza la lettera d'invito per quella riunione segreta, ma il rinvenimento del verbale fornì al mondo informazioni cruciali sui piani nazisti per la cosiddetta Endlösung der Judenfrage, la soluzione finale della questione ebraica. All'epoca del primo grande processo di Norimberga, celebrato tra l'autunno del 1945 e l'autunno del 1946 contro i più importanti criminali nazisti, quelle preziose informazioni ancora non c'erano. In quei primi interrogatori che avevano scosso il mondo, vi erano stati solo accenni a quella conferenza. Ora finalmente si potevano leggere in 15 pagine dattiloscritte non solo il motivo di quell'incontro, ma anche la lista dei partecipanti e gli intenti dei gerarchi nazisti per il futuro di milioni di ebrei in tutta Europa. E soprattutto, ora si sarebbe potuto usare quella prova nella nuova serie dei processi di Norimberga. In realtà gli imputati, poi confrontati con quel documento durante il procedimento giudiziario, affermarono compatti che il testo di quel verbale non corrispondeva davvero a quanto era stato detto. Per poter consegnare alla storia ulteriori particolari sulla conferenza di Wannsee, si sarebbe dovuto attendere l'interrogatorio di uno dei partecipanti che verbalizzò anche la riunione. Adolf Eichmann, processato a Gerusalemme nel 1961 dopo il suo rocambolesco arresto in Sud America da parte dei servizi segreti del Mossad. Eichmann era riuscito a fuggire in Argentina nel 1950 e con il nome di Ricardo Clement si era rifatto una vita. Continuava però a frequentare gerarchi nazisti giunti come lui in Sud America grazie a connivenze. Fra questi l'ex SS e giornalista Wilhelm Sassen, che nel 1957 registrò 73 nastri con interviste a Eichmann, durante le quali il responsabile della logistica delle deportazioni si diceva stanco di vivere fra due mondi come un anonimo sommergibile e si autolodava per quella che definiva la propria capacità di escogitare soluzioni. Fra queste, la deportazione di 400.000 ebrei ungheresi nel 1944, un'azione che, disse a Sassen, era stato un risultato mai raggiunto né prima né dopo. Eichmann aveva dichiarato spavaldo a Sassen:
«Non mi pento di nulla. Devo dirle, in tutta sincerità, che se dei 10,3 milioni di ebrei stimati, come sappiamo oggi, ne avessimo uccisi 10,3 milioni, sarei soddisfatto. ora che per un tiro mancino del destino la maggior parte di quei 10,3 milioni di ebrei è rimasta in vita, mi dico, il fato ha voluto così. Devo assoggettarmi al destino e alla provvidenza.
Diversi estratti da quelle interviste vennero pubblicati alla fine del 1960 dalle riviste Life e Stern. Nei mesi precedenti al processo in Israele, altre riviste, fra l'altro francesi e polacche, acquistarono i diritti. Quelle rivelazioni si incrociarono quindi con i lavori del procedimento contro Eichmann in Israele. All'inizio degli anni 60 era tuttavia troppo presto per una seria disamina scientifica del migliaio di pagine dei vari manoscritti circolanti e si è dovuto attendere le ricerche di Bettina Stagnet, concluse nel 2011, per avere piena cognizione dell'importanza di quel corposo incartamento. Il processo a Gerusalemme si chiuse nel dicembre 1961 con la condanna a morte per impiccagione di Adolf Eichmann, in quanto artefice di primo piano della Shoah. Come altri suoi colleghi prima di lui, riferendosi alla conferenza di Wannsee durante gli interrogatori a Gerusalemme, anche Eichmann affermò che il linguaggio usato nel corso della riunione per parlare della cosiddetta soluzione finale della questione ebraica era stato in realtà diverso da quanto messo a verbale.
In dettaglio oggi non lo ricordo più, ma so che quei signori hanno parlato in termini molto chiari, non con le parole che ho dovuto usare poi nel verbale. La cosa è stata affrontata senza giri di parole. Si parlò di uccidere, eliminare, sterminare.
Torniamo al 20 gennaio 1942 a Berlino. La villa divenuta tristemente famosa per la conferenza di Wannsee è ancora oggi immersa nel folto secolare verde sulle rive del cosiddetto Großer Wannsee, in realtà una vasta baia formata dal fiume Havel. Siamo all'estrema periferia sud-ovest di Berlino. In quella zona, a partire dal 1863, grandi industriali, banchieri, professionisti, agiati artisti e intellettuali si fecero costruire dimore lussuose. Fra questi il pittore Max Liebermann e, poco distante, anche l'industriale Ernst Marlier al numero 56-58 della via Am Großen Wannsee. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Marlier aveva venduto la villa ad un altro industriale che nel novembre del 1940 rivendette l'edificio di 1500 metri quadri con parco annesso alla Nordhaf Stiftung, una fondazione contigua alle SS creata nel 1939 da Reinhard Heydrich, comandante dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, passato poi alla storia come il boia o il macellaio di Praga. È proprio quella villa ad ospitare dalle ore 12 del 20 gennaio 1942 15 alti funzionari nazisti. Provengono da ministeri, polizia, SS, amministrazione dei territori occupati e dai ranghi del partito NSDAP. Il motivo è una riunione seguita da colazione, come recitavano gli inviti diramati dallo stesso Heydrich, che l'estate prima, il 31 luglio 1941, dunque quasi sei mesi prima, aveva ricevuto da Hermann Göring l'incarico di approntare un progetto globale sull'organizzazione e l'attuazione della soluzione finale e di predisporre i necessari preparativi. Quella riunione sulle rive del Wannsee era stata anticipata tuttavia anche da altre azioni di rilievo per l'annientamento della popolazione ebraica. Fra queste, due riguardano ancora Heydrich. Il 24 gennaio 1939, dunque quasi due anni prima della conferenza di Wannsee, Heydrich aveva già ricevuto ancora da Göring un ordine di mettere a punto una soluzione alla questione ebraica da concretizzarsi con l'emigrazione o l'evacuazione. Non si parlava dunque ancora di soluzione finale, bensì solo di una questione ebraica. Tuttavia, 17 mesi dopo quel primo incarico, il 24 giugno 1940, ancora Heydrich aveva scritto al ministro degli esteri Joachim von Ribbentrop, esprimendo l'opinione che la questione non potesse più essere risolta con l'immigrazione e suggeriva la necessità di una Endlösung, di una soluzione finale. Un input che non sarebbe rimasto inascoltato. Heydrich era dunque una delle menti fondanti della soluzione finale. Un'ulteriore data importante, il 12 dicembre 1941, Hitler convocò a Berlino i suoi gerarchi. Su quella riunione, Joseph Goebbels annoterà nel suo diario: circa la questione ebraica, il Führer è deciso a fare piazza pulita. Oltre a Heydrich, un altro fondamentale artefice era stato molto attivo negli anni precedenti alla conferenza di Wannsee, fornendo importanti impulsi. Adolf Eichmann, che già nell'agosto del 1938 aveva aperto a Vienna l'ufficio centrale per l'emigrazione ebraica. Il momento non era casuale. 5 mesi prima, nel marzo 1938, l'Austria era stata annessa al Reich. Rievoca Gerhard Wilchram, storico e curatore del Wien Museum.
In Wien 1938, unmittelbar nach dem Anschluss, kommt es sofort zu pogromartigen Ausschreitungen.
Immediatamente dopo l'annessione, contro la popolazione ebraica si verificano azioni violente sul modello dei pogrom. Le alte gerarchie naziste sono sorprese da quella furia brutale, ma si rendono subito conto che questo offre una chance e che Vienna può diventare un laboratorio di sperimentazione. Qui a Vienna la politica antisemita del nazionalsocialismo si radicalizza ancor di più. Nei confronti degli ebrei in città si respira una sorta di atmosfera d'assalto alla diligenza e questo consente ad Eichmann di creare nell'agosto del 1938 l'ufficio centrale per l'emigrazione ebraica, che diviene un modello poi esportato perché uffici analoghi vengono aperti per esempio a Berlino, a Praga e dal 1941 anche ad Amsterdam e funzionano esattamente in base a questo modello viennese sulla base dell'esperienza fatta qui.
Esatto, nach diesem Wiener Modell und nach diesen Wiener Erfahrungen funktionieren.
Heidemarie Uhl, storica e co-curatrice per la Casa della Storia di Vienna di una recente mostra sulle deportazioni.
Hier in Wien Adolf Eichmann gewissermaßen eine Karrieremöglichkeit gesehen hat.
Qui a Vienna Eichmann vide una possibilità di fare carriera, creando un ufficio del tutto nuovo, che in un primo tempo ebbe come scopo espropriare e costringere all'emigrazione il più rapidamente possibile gli ebrei austriaci. Circa 200.000 persone, di cui la maggior parte a Vienna, ricadevano sotto le leggi razziali di Norimberga e Eichmann, con burocratica perfidia, con una burocrazia del terrore, ha raggiunto incredibilmente in fretta che la popolazione dapprima subisse diverse angherie con tasse e imposte vessatorie e poi vedesse realizzati i propri beni e le proprie imprese. Venivano praticamente espropriati e attraverso la perdita di qualsiasi introito erano costretti a lasciare il paese al più presto possibile. Nel maggio del 1939, quindi nemmeno un anno dopo la sua creazione, l'Ufficio centrale per l'emigrazione ebraica comunicò con orgoglio che a partire dall'annessione 100.000 persone avevano lasciato il paese, cioè la cosiddetta Ostmark.
Seit dem Anschluss 100.000 Menschen Österreich verlassen haben, also die Ostmark verlassen haben.
L'organizzazione dell'immigrazione forzata degli ebrei viennesi a partire dall'agosto 1938 era diventata velocemente un ingranaggio assai efficiente, lodato sia da Heydrich che da Göring nel corso di loro visite a Vienna. Anche le deportazioni di massa cominciarono molto presto nella capitale austriaca. Heidemarie Uhl.
Questa è la seconda particolarità viennese. Da qui, già nella primavera del 1941, vennero eseguite 5 deportazioni, organizzate esattamente con le modalità utilizzate in seguito, a partire dall'ottobre 1941, per le deportazioni a livello dell'intero Reich. Quindi, anche nella primavera di quel 1941, si può definire Vienna un laboratorio di sperimentazione per le deportazioni della popolazione ebraica.
Nel piano globale delle deportazioni verso lo sterminio, spiega ancora Heidemarie Uhl, Adolf Eichmann non fu affatto una semplice pedina.
Sein Bild ist sehr stark geprägt durch seine Selbstdarstellung im Prozess in Jerusalem und durch das Buch von Hannah Arendt.
La sua immagine è fortemente influenzata da un lato dalla messa in scena di se stesso al processo in Israele e dall'altro dal libro di Hannah Arendt, Eichmann a Gerusalemme, in cui viene presentato come burocrate e in cui si parla di banalità del male. In realtà era più di un burocrate. Nel processo voleva presentarsi come piccola ruota del carro che non sapeva nulla e si limitava a eseguire ordini, ma questo non corrisponde affatto al vero. Lui era davvero uno dei massimi artefici delle deportazioni, era uno degli esperti di logistica e anche uno dei promotori delle deportazioni.
Haupttäter der Deportationen, er war einer der Logistiker und auch der Vorantreiber der Deportationen aus dem Deutschen Reich.
La conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942 non fu l'inizio della soluzione finale. Fu tuttavia una svolta organizzativa per una nuova fase dell'attuazione del genocidio. Il progetto di una cosiddetta soluzione finale era germinato già prima della riunione. Christoph Kreuzmüller, storico alla Casa Museo di Wannsee.
Schließlich ging es bei dieser Besprechung nicht um eine Entscheidung. Das, was das Protokoll später die Endlösung nennen sollte, war längst Tatbestand.
In questa riunione non si trattò di prendere una decisione. La cosiddetta soluzione finale era già da tempo un dato di fatto. Fino a quel momento erano già stati uccisi più di 1 milione di ebrei. Però l'attuazione di quei massacri aveva evidenziato numerosi problemi, dei quali Reinhard Heydrich, in quanto coordinatore dello sterminio, voleva parlare con importanti referenti del Reich, fra l'altro dei ministeri e dell'amministrazione dei territori occupati.
Ma perché Heydrich volle interfacciarsi con altri esponenti dello Stato nazista? Flavia Citrigno, storica e educatrice alla Casa Museo di Wannsee.
Una delle grandi domande per Heydrich prima appunto della conferenza era di assicurarsi che questi partecipanti da lui scelti, questi rappresentanti di ministeri e di uffici importanti nello Stato nazista, decidessero di seguire la sua autorità, quello che non era affatto scontato. Un altro degli obiettivi principali era quello di presentare un resoconto della situazione, quindi fare in un certo senso un punto di quello che era già stato fatto e di quali fossero gli obiettivi da raggiungere e quali fossero i processi da seguire in questo ambito. L'altro punto molto importante che venne trattato nella conferenza di Wannsee e a cui il protocollo dedica 7 delle sue 15 pagine è la definizione di chi fosse da considerare ebreo, e questo appunto è stato un problema sul quale i partecipanti hanno apparentemente disquisito a lungo.
All'ordine del giorno della conferenza di quel 20 gennaio 1942 vi è un unico punto, la soluzione finale della questione ebraica. Alla riunione non partecipano esponenti del primo livello del regime, a parte Alfred Meyer, che era Gauleiter, quindi gerarchicamente appena al di sotto di Hitler e per questo nel verbale sta al primo posto. Non ci sono ministri, bensì, per così dire, i manager che dovranno gestire la Shoah, i manager della morte. Christoph Kreuzmüller.
I partecipanti alla conferenza di Wannsee costituivano una rappresentanza trasversale del regime nazionalsocialista a livello dirigenziale. E ciò dimostra come questa moderna suddivisione dei compiti fosse parte dello sterminio degli ebrei. I partecipanti erano lì in rappresentanza di molti altri artefici. Rappresentavano l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione uccideva.
L'età media dei 15 partecipanti è 42 anni. Il loro sfondo familiare è borghese o piccolo borghese. 10 sono laureati, 8 hanno un dottorato. Fra i convenuti, l'atmosfera è rilassata, ricorderà ancora Eichmann durante il processo a Gerusalemme.
Tutto si svolse con grande tranquillità, con molta cordialità, molta cortesia. Non si parlò tanto, non durò a lungo. Venne servito del cognac.
In quanto anfitrione, all'inizio della conferenza Heydrich si produce in un'articolata relazione introduttiva in cui spiega cosa è stato raggiunto e cosa d'ora in poi lui ritiene vada fatto. Fino a quel momento le principali misure messe in atto contro gli ebrei sono state la crescente discriminazione e l'induzione all'emigrazione, ma, spiega Heydrich, si è dovuto far ricorso ad esse in mancanza di altre soluzioni.
Gli svantaggi di una tale forzata emigrazione erano chiari a tutti, ma in mancanza di altre possibili soluzioni in un primo tempo dovettero essere accettati.
Nonostante numerose difficoltà, spiega Heydrich, tra il 30 gennaio 1933 e il 31 ottobre 1941 circa 570.000 ebrei sono stati indotti ad emigrare, laddove i costi connessi a quella gigantesca azione, 9 milioni e 500 mila dollari, sono stati sostenuti dagli stessi ebrei. A riprova di quanto afferma, Heydrich presenta anche una tabella già preparata da Adolf Eichmann, una sorta di censimento degli ebrei in territorio europeo. Rievocava ancora Eichmann a Gerusalemme.
Le fonti, per quanto mi ricordo, erano state annuari giudaici, ma soprattutto resoconti da varie parti, richieste di informazioni via telex ai vari uffici, per i quali mancavano dati, poi ulteriori informazioni da uffici locali. Per farla breve, avevo fatto uso di tutte le possibilità. Non so se proprio tutte, ma insomma ho usato le possibilità di cui disponevo per ottenere i dati che servivano.
Nella tabella una colonna indica ciascun paese europeo da considerare per la cosiddetta azione di liberazione dagli ebrei e come unica nazione l'Estonia vi figura come già judenfrei, libera da ebrei. Una seconda colonna indica il numero degli ebrei residenti in ciascun paese. Per la Francia l'elenco comprende il numero sia della parte occupata, 165.000, sia dei territori ancora non occupati, 700.000. E si indicano fra l'altro anche quelli dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Svizzera e del Portogallo. Heydrich suggerisce l'opportunità di fare pressione sui governi dei vari paesi perché introducano misure restrittive nei confronti della popolazione ebraica e collaborino con il Reich. Il traguardo che si intende raggiungere è quello di sterminare gli 11 milioni di ebrei che nelle settimane precedenti la burocrazia nazista ha calcolato vivere in tutto il territorio europeo. Un punto focale del messaggio introduttivo di Reinhard Heydrich ai suoi colleghi è che quanto organizzato fino a quel 20 gennaio 1942 ha incontrato difficoltà e ha raggiunto, per così dire, i propri limiti. Al posto dell'emigrazione forzata, i cui svantaggi Heydrich ha già sottolineato, il nuovo intento deve diventare l'evacuazione degli ebrei verso l'Europa orientale, cioè la deportazione di massa da ogni angolo del continente. Le azioni fin lì intraprese per indurre gli ebrei all'immigrazione si sono rivelate misure palliative, ma, aggiunge Heydrich,
queste azioni vanno considerate solo dei ripieghi, tuttavia si stanno già raccogliendo esperienze pratiche di grande rilievo in vista della futura soluzione della questione ebraica.
Le cosiddette esperienze pratiche di grande rilievo cui Heydrich fa riferimento sono già numerose, sia nel campo delle deportazioni, sia anche nelle uccisioni di massa, fra l'altro con i gas di scarico di camion come strumento di morte. Dall'autunno 1941 si stava sperimentando il Zyklon B come gas letale e si era iniziata la costruzione di campi di sterminio in Polonia. E fin dal 1939 il programma nazista di eutanasia uccideva sistematicamente col gas, con iniezioni o con farmaci persone con handicap fisici o mentali. L'Europa, annuncia Heydrich riferendosi all'eliminazione degli ebrei, verrà pettinata da ovest a est per liberarla da quelli che definisce pidocchi.